Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. L'Iran conferma la morte del numero uno della sicurezza del regime, Ali Larijani, ieri in un attacco aereo israeliano e promette vendetta. Oggi alle Camere federali si parlerà di alloggio, 5 le proposte in discussione diverse tra loro per cercare di porre degli argini all'aumento degli affitti. Il conflitto in Medio Oriente. Dall'Iran è arrivata la conferma della morte di due figure di spicco all'interno del regime, ovvero il capo della sicurezza nazionale Ali Larijani e il generale Gholam Reza Soleimani. Su queste ed altre notizie ci aggiorna Sofia Struppini.
La notizia era già stata diffusa ieri da Israele, ma la conferma ufficiale da parte dell'Iran è arrivata in serata. Ali Larijani, capo della sicurezza nazionale e il comandante dei paramilitari Basij, cioè le milizie responsabili della repressione delle proteste interne al paese, Gholam Reza Soleimani, sono stati uccisi. A seguito dell'annuncio, il capo dell'esercito iraniano Amir Hatami ha giurato vendetta e l'Iran ha scagliato un attacco contro Tel Aviv. Il lancio di una bomba a grappolo su una stazione ferroviaria ha provocato la morte di due persone. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi su X ha avvertito che tutti nel mondo, a prescindere dalla propria ricchezza o religione, subiranno le conseguenze negative della guerra in Medio Oriente. Intanto, nelle scorse ore Israele ha ampliato l'operazione sul Libano colpendo la capitale Beirut. Nei bombardamenti, secondo un bilancio preliminare del Ministero della Salute libanese, sono morte almeno 6 persone e oltre 20 sono rimaste ferite. Infine si sono verificati attacchi statunitensi sulle coste iraniane vicino allo stretto di Hormuz.
L'Iran non rappresentava una minaccia imminente per gli Stati Uniti. La guerra è un tradimento dei principi America First. Con questa motivazione il direttore del Centro per l'Antiterrorismo statunitense, Joe Kent, ha annunciato le dimissioni dal suo posto con effetto immediato. Si tratta del primo alto funzionario a lasciare l'amministrazione Trump in segno di protesta contro la guerra in Iran. Ci dice di più il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Joe Kent annuncia le sue dimissioni in una lettera indirizzata al presidente Donald Trump e postata sulla piattaforma X. L'Iran non costituiva una minaccia imminente per la nostra nazione, pertanto in coscienza non posso sostenere la guerra in corso, ha scritto Kent, che ha poi accusato Israele e la lobby ebraica statunitense di avere trascinato Donald Trump verso la guerra.
Well, I read his statement. I always thought he was a nice guy, but I always thought he was weak on security, very weak on security.
Mi sembrava un bravo ragazzo, ma sono felice che sia fuori. Sulla sicurezza era debole, era molto debole, ha commentato il presidente degli Stati Uniti ricevendo alla Casa Bianca il premier irlandese in occasione delle celebrazioni di San Patrizio.
I got all the briefings. We all understood there was clearly an imminent threat.
Mentre lo speaker della Camera, il repubblicano Mike Johnson, ha contraddetto le motivazioni fornite da Kent, ribadendo che tutti i briefing di intelligence confermavano che l'Iran era davvero a un passo dall'arricchimento dell'uranio necessario per realizzare una testata nucleare.
I don't know where Joe Kent is getting his information.
Non so proprio da chi abbia ricevuto le informazioni che ha citato, ha commentato laconico Mike Johnson.
They're also the biggest reason why I'm running for Congress, to fight for a secure border.
Ex Marine, due volte candidato, senza fortuna alla Camera dei Rappresentanti, con le sue dimissioni Joe Kent apre una prima crepa dentro l'amministrazione, rivelando pubblicamente l'esistenza di disaccordi e tensioni sulla decisione di andare in guerra contro l'Iran. Una guerra a cui continua a opporsi una maggioranza significativa degli elettori statunitensi.
Trovare casa a prezzi abbordabili è sempre più difficile in Svizzera, soprattutto nelle città, tanto che c'è chi parla di crisi degli alloggi. Oggi la questione sarà al centro di un dibattito in Parlamento, dove quasi tutti i principali partiti propongono una ricetta, ognuno diversa, per affrontare il problema. Alan Krameri, tu seguirai il dibattito al Consiglio nazionale. Di cosa si parlerà concretamente?
Nel concreto si discuterà di 5 proposte molto diverse tra di loro. Il Partito Socialista, ad esempio, chiede che le pigioni vengano verificate periodicamente per controllare che il guadagno dei proprietari non sia abusivo, troppo alto, secondo i termini di legge. L'UDC invece vuole ostacolare l'acquisto di fondi da parte di persone domiciliate all'estero, abolendo le eccezioni fatte negli ultimi 40 anni alla famosa Lex Koller. Più puntuali le richieste degli altri, i Verdi vogliono che chi vive in un appartamento mal isolato stato e che si scalda troppo d'estate possa chiedere una riduzione dell'affitto, mentre liberali e verdi liberali vogliono limitare i ricorsi che rallentano le nuove costruzioni. Un'idea è obbligare chi presenta ricorso a partecipare di persona a un tentativo di conciliazione, così da scoraggiare chi ricorre solo per ritardare i lavori.
Proposte molto, molto diverse tra di loro, 5 proposte molto diverse tra di loro, con quali possibilità di essere accettate?
È già noto che il governo si oppone a tutte le proposte giudicate inefficaci o inappropriate, quindi intuiamo che nessuna sembra avere la strada spianata. Destra e sinistra, lo abbiamo visto, hanno priorità molto divergenti sulla questione affitti e a fare la differenza potrebbe essere il centro, l'unico partito a non aver presentato una mozione per la discussione di oggi. Inoltre, con le elezioni federali in vista l'anno prossimo, c'è il rischio che ogni partito preferisca mostrarsi battagliero su uno dei temi più sentiti alla popolazione invece di cercare soluzioni di compromesso.
Il Museo d'Arte Vallesano avvia una ricerca per determinare la provenienza di 28 opere di Charles Frédéric Brun, detto Le Déserteur, un pittore itinerante svizzero vissuto nella prima metà dell'Ottocento. Un caso particolare che mostra però quanto la problematica della spoliazione delle opere d'arte vada oltre i contesti nazionalsocialista o coloniale. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
A gettare l'ombra della spoliazione delle opere di Charles Frédéric Brun, le recenti rivelazioni di abusi sessuali e di potere che coinvolgono l'ex parroco di Fuy. Secondo diverse testimonianze, l'uomo avrebbe costituito in modo illegittimo la sua collezione d'arte, una collezione concessa al Vallese tramite un contratto di usufrutto nel 1967 ed entrata poi a far parte del patrimonio cantonale nel 1983 alla morte del parroco. L'indagine avviata dal Museo d'Arte Vallesano mostra come i principi di etica riguardo l'acquisizione delle opere si siano radicati nella cultura museale, come sottolinea la direttrice Laurence Schmidlin.
La situazione in Vallese mostra che la questione della spoliazione va ben oltre i contesti coloniali o quelli nazionalsocialisti. In Spagna, ad esempio, sotto il governo franchista ci sono state anche moltissime spoliazioni, oggetto oggi di indagine. È quindi fondamentale prestare attenzione a questi temi e affrontare ogni problema. Nel nostro caso abbiamo reagito subito. Esigiamo davvero che ci sia la massima trasparenza riguardo all'origine delle nostre collezioni. È un principio imprescindibile. Bisogna affrontare queste situazioni senza esitazioni, senza timori e con responsabilità.
Se dovessero essere confermati uno o più casi di spoliazione, le autorità vallesane definiranno e attueranno le misure di risarcimento. Negli ultimi anni la consapevolezza su questo tema ha fatto grandi passi avanti. A conferma di questo cambiamento, l'istituzione della Commissione per il Patrimonio Culturale Storicamente Problematico, presieduta dall'ex consigliera federale Simonetta Sommaruga, un organo indipendente entrato in funzione lo scorso 1 marzo e consultabile nei casi controversi.
Ed è tutto per il Radiogiornale delle 9. Ora c'è lo sport. Buon ascolto, buona giornata.